Buongiorno ragazzi, questa è la registrazione della lezione numero 3, intitolata Il soggetto giuridico e il soggetto economico. Cercherò di proporvi una serie di riflessioni su questi argomenti e volta per volta chiamerò in causa il numero della diapositiva che sto commentando. Questo significa che non tutte le diapositive verranno commentate. Oggi parliamo di forma con la quale le aziende esplicano la loro attività produttiva e quindi con quale strumento giuridico queste sono presenti sul mercato. Affronteremo il tema sia in termini di soggetto giuridico, cioè il contenitore attraverso il quale le aziende svolgono la loro attività economica nell'ambiente nel quale si collocano, e soggetto economico inteso come colui che prende le decisioni, colui che prende le decisioni sia in senso ampio che in senso stretto. Poi i significati di queste due affermazioni le vedremo volta per volta. Partiamo dalla diapositiva 3. Il profilo oggettivo dell'azienda è appunto quello che si diceva poco fa, cioè lo strumento che utilizza il soggetto economico per svolgere un'attività di impresa. Sotto il profilo soggettivo invece si cerca di capire quali sono le persone, le teste, i cervelli che concretamente mandano avanti l'azienda e come questa azienda viene mandata avanti attraverso l'esplicarsi di funzioni e ruoli nelle persone chiave che animano l'attività di impresa. Nella diapositiva 4 il punto è proprio questo. Si inizia a dare una declinazione di soggetto giuridico, soggetto economico ampio e stretto. Il soggetto giuridico è colui o coloro nel cui nome viene esercitata l'attività di impresa. Quindi vedremo che le forme con le quali l'attività di impresa può essere esplicata tendono a configurare un soggetto giuridico che in alcuni frangenti, che poi alla fine sono la stragrande maggioranza dei casi, tendono a creare una sconnessione, un disallineamento fra il soggetto giuridico e il soggetto economico. Il soggetto economico, stretto e ampio che sia, alla fine non fa altro che individuare colui che prende le decisioni, cioè che decide che cosa si compra, che cosa si vende, che cosa si fa, in quali mercati si opera e via dicendo. Partiamo sulla diapositiva 6. Il primo dilemma al quale l'imprenditore deve dare una risposta è come vuole esercitare la sua attività di impresa. Questa diapositiva vi illustra in qualche modo un percorso decisionale che ciascun imprenditore deve affrontare e è bene fare una premessa. Questo percorso non è un percorso che si sviluppa una volta nella fase genetica dell'avvio dell'impresa, ma è un percorso che può in varie occasioni ripetersi e riconfigurarsi. Quindi l'imprenditore parte con una configurazione per poi nel tempo e in varie occasioni ripensarla, rivederla, riavviarla e così via. La prima decisione è svolgere un'attività in modo individuale o svolgere un'attività in forma societaria. Una volta sciolto questo primo dubbio, la forma societaria apre un'altra dualità di scelte, cioè società di persone, società di capitali, e a loro volta ci sono tre ipotesi di conduzione del business, sia sulle società di persone che sulle società di capitali. Le società di persone possono essere società semplici, con quella sigla che è certamente pessima, ma fatto sta che è questa, società in nome collettivo e società in una comandita semplice. Le società di capitali invece si configurano in tre possibili strutture, che sono la società a responsabilità limitata, che è quella che nel mondo delle piccole imprese, delle realtà di piccola e media dimensione va per la maggiore, società per azioni e società in accomandita per azioni, che sono sostanzialmente delle mosche bianche che caratterizzano il mondo giuridico aziendale del nostro contesto. Partiamo quindi, diapositiva 8, sull'imprenditore individuale. È la prima ipotesi di scelta. L'imprenditore vuole svolgere l'attività e la vuole svolgere, la parola stessa dice in che forma, da solo. E quindi il soggetto giuridico, che è la forma, il contenitore, è lo stesso imprenditore e il soggetto economico, cioè colui che prende le decisioni, è guarda caso lo stesso imprenditore. Quindi, soggetto economico e soggetto giuridico nella figura dell'imprenditore individuale tendono a convergere, a coincidere. Poi, questa figura dell'uomo solo al comando, in alcuni casi, in alcune conformazioni contrattuali, può prendere una veste meno, rigida, meno assolutista, e quindi ci sono le imprese familiari, le imprese coniugali. E altre possibili forme dove il soggetto economico barra giuridico viene accompagnato da altri soggetti nel percorso decisionale. Fatto sta che comunque resta una figura isolata, solitaria, una sorta di eremita della dinamica economica. Passando alla forma societaria, quindi diapositiva 9. La situazione cambia completamente. Qui più persone si mettono ad un tavolo, vogliono e intendono svolgere un'attività economica in modo congiunto. Ognuna di queste persone assume un ruolo e una funzione all'interno dell'azienda e quindi vanno a stipulare un contratto vero e proprio. Se si vuole fare una considerazione puramente, mi verrebbe da dire grafica, in questa occasione si va dal notaio, e di fronte ad un notaio si stipula questo contratto con il quale, si dà atto che le persone che vanno a firmare il contratto stesso, hanno intenzione, di avviare un'attività economica per mezzo di una società all'interno della quale loro sono dei partecipanti. Questa è in un qualche modo la configurazione base. Nella diapositiva 10 si prende la prima strada del nostro albero decisionale quando e dopo aver sciolto il dilemma imprenditore individuale società, e cioè si va a scegliere una conformazione di società tipo società di persone. Il nome è già evocativo, nel senso che già va a evidenziare una caratteristica essenziale di questo tipo di società, cioè sono caratterizzate da una prevalenza dell'elemento personale. Non si chiamano per caso società di persone, ma sono veri e propri soggetti dove l'elemento della vicinanza personale dei soci da una parte e del ruolo della persona in termini lavorativi e operativi dall'altra tende ad essere un elemento essenziale. Qui si introduce un altro tema anche, il tema dell'autonomia patrimoniale. L'autonomia patrimoniale, in senso astratto, è la caratteristica, la capacità del soggetto giuridico, cioè della società per intendersi, di essere patrimonialmente indipendente dai soggetti che l'hanno costituita. Nel caso delle società di persone si parla propriamente e giuridicamente di autonomia patrimoniale imperfetta, cioè i soci non sono totalmente insensibili dai destini patrimoniali ed economici della società che hanno fondato, ma in un qualche modo ne sono attratti qualora la società non sia in grado di assolvere regolarmente e complessivamente i propri debiti. E quindi che cosa succede? Qualora la società non abbia una dotazione patrimoniale adeguata, i creditori, coloro che vantano dei crediti nei confronti della società, potranno andare, dopo aver, si dice tecnicamente, escusso il patrimonio della società, andare sul patrimonio personale dei soci, quindi teoricamente li portano via la macchina, la casa, il motorino, la televisione, il divano e quant'altro. Poi su questo tema dell'autonomia patrimoniale ci ritorneremo in termini di densità, di consistenza di questa autonomia patrimoniale, sia per quanto riguarda le società di persone e anche e soprattutto per quanto riguarda le società di capitale. La diapositiva 11 interpretatela in questo senso, in un senso di nelle società delle persone, quando i debiti non vengono pagati dalla stessa società, c'è una sorta di assalto alla diligenza. Quindi tutti vanno su tutti i soci devono pagare, sono chiamati a pagare tutti i debiti della società e poi se hanno pagato più della quota che gli spetterebbe a loro di pagare, andranno sugli altri soci a chiedere il rimborso di quanto a loro spettante. È ovvio che normalmente il socio più benestante, più ricco, è quello che più mette a rischio il proprio patrimonio, in quanto potrebbe trovarsi a dover pagare tutti i debiti della società. La diapositiva 12 non fa altro che ripetere quello che si è poco fa detto. Le società di persone quindi hanno questa triplice conformazione. Una prima ipotesi è una società semplice, che è la forma più elementare di società di persone ed ha un primo elemento di scarsa applicazione. La società semplice non può essere utilizzata per svolgere attività di tipo commerciale, industriale in senso ampio. Quindi alla fine la società semplice è utilizzata solo in due frangenti: lo svolgimento di un'attività agricola, che per il codice civile non è un'attività di impresa, e lo svolgimento di un'attività di tipo professionale. Quindi di società semplici ce ne sono veramente poche. La diapositiva 14 invece inizia a affrontare un tipo di società ben più presente nel nostro panorama economico e societario, e cioè la società dove tutti i soci si caratterizzano per due connotati. Da una parte sono tutti gestori e quindi sono tutti partecipanti alla gestione, all'indirizzo economico-operativo dell'azienda, e dall'altra parte tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali della società. Quindi la società di persone è la società dove quell'autonomia patrimoniale imperfetta che si diceva poco fa si realizza nella sua piena interezza. La società in accomandita semplice, diapositiva 15, invece ha una connotazione un po' particolare, perché va a connotarsi per una dualità di categorie di soci. È sempre un contratto dove due o più persone si mettono insieme per svolgere un'attività economica, però nel momento in cui ci si siede per dire che tipo di attività economica andremo a fare per firmare quel famoso contratto di cui si diceva poco fa, ognuno dirà che ruolo vuole assumere in questa società. Domanda che non viene posta all'interno di una società in nome collettivo, ma viene posta soltanto quando si va a stipulare un contratto di società in accomandita semplice. E i soci potranno dire di essere o soci accomandatari o soci accomandanti. Il socio accomandatario è un socio che gestisce, quindi è il socio in prima linea, il socio che lavora, e si assume anche quella responsabilità patrimoniale illimitata e solidale che si diceva prima. Quindi se c'è qualche cosa che non va da un punto di vista finanziario, i creditori potranno anche andare da lui per chiedere il pagamento dei loro crediti. Alternativamente, il socio può dire: no, non voglio essere un socio che risponde illimitatamente delle obbligazioni della società, mi accontento di essere un socio che porta capitale, che porta soldi. E allora rinuncia al suo ruolo di gestore, ma in questa sua rinuncia acquisisce una sorta di impermeabilità rispetto ai destini dell'azienda. Quindi, se dovesse andare male l'azienda, i creditori sociali non possono andare da lui. E quindi lui ha un filtro, vede nella società un filtro totale e impermeabile in termini economico-finanziari. L'amministrazione della società, diapositiva 16, di persone è un'amministrazione che può essere disgiunta e quindi ogni socio che ha un potere gestorio, quindi socio accomandatari da una parte o tutti i soci nelle società di nome collettivo, può essere congiunta e quindi per prendere una decisione bisogna che tutti i soci siano d'accordo e può essere mista, nel senso che per alcune decisioni, quelle che hanno normalmente un contenuto più strategico, ci debba essere un consenso unanime, un largo con maggioranze qualificate, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione e gestione si lascia ciascun socio prendere le decisioni del caso. Diapositiva 17. Si entra quindi in un contesto, quello delle società di persone, dove l'elemento personale è quello prevalente, la società è uno schermo fra il mondo e il contesto personale dei soci. Che esiste ma non è così resistente, no? Che non è così forte da proteggere il patrimonio dei soci da tutti gli inconvenienti che una società può in un qualche modo vivere. Dall'altra parte, il soggetto economico e il soggetto giuridico hanno degli accostamenti seppur non totali. Veniamo, diapositiva 19, alle società di capitali. Qui la società acquisisce personalità giuridica, cioè la personalità giuridica vuol dire essere persona riconosciuta dal sistema giuridico, quindi avere una propria identità, avere la capacità di esprimere una volontà che astrae dalla volontà che a monte l'ha animata. Hanno un patrimonio minimo e quindi devono nascere con dei soldi in portafoglio, per intendersi, condizione che non è essenziale perché nasca una società di persone. Questo per il semplice fatto che se i soldi che sono stati messi dentro una società di persone non sono sufficienti, suppliranno i soldi che hanno in tasca i singoli soci, soldi in senso ampio, cioè tutto il patrimonio. La società di capitale invece nasce con questo connotato e nasce con un altro connotato importante, cioè l'autonomia patrimoniale perfetta, e cioè le obbligazioni che la società ha nei confronti dei propri creditori sono obbligazioni che potranno essere pagate soltanto dalla società. Quindi i singoli creditori non potranno mai andare dai soci a chiedere il pagamento delle obbligazioni sociali. Quindi i soci vedono nella società un filtro indistruttibile, un filtro che non può essere scalfito se non in casi molto molto particolari. Quindi, diapositiva 20, i soci dove stanno? I soci sono nella classica botte di ferro, sono protetti dalle intemperie che possono cascare sulla società in modo sostanzialmente totale. Diapositiva 21. A questo punto la struttura di governo e amministrativa e decisionale delle società di capitale è ben più complicata di quella che abbiamo in termini molto molto edulcorati tratteggiato per le società di persone. Qui abbiamo un'assemblea vera e propria, cioè i soci si ritrovano e decidono. La forma amministrativa dipende da che tipo di società viene costituita. È possibile, peraltro, che proprio per quell'autonomia patrimoniale perfetta da una parte, quel patrimonio minimo a garanzia dei creditori sociali previsto dalla legge, venga fuori anche un obbligo di controllo esterno in capo alla società. In che senso? Nel senso che quando la società acquisisce una certa dimensione, in termini di fatturato, in termini patrimoniali, in termini di numeri dipendenti, può scattare l'obbligo in capo alla società stessa di dotarsi di un controllore che vigila sui conti contabili della società e dica all'esterno, attraverso una relazione che poi viene pubblicata sul bilancio della società medesima, che i numeri sono in regola, che è tutto a posto, che il bilancio è una rappresentazione adeguata e corretta di quello che è lo stato di salute dell'impresa. Quindi le società di capitali hanno una dinamica organizzativa e una vigilanza ben più fitta, ben più rigorosa di quello che invece accade nelle società di persone. Diapositiva 22, veniamo alla prima conformazione di società di capitali, cioè le società a responsabilità limitata. La società a responsabilità limitata è connotata in modo chiaro e inequivocabile a quella responsabilità patrimoniale limitata in capo ai soci a quanto hanno messo in sede la Costituzione. Quindi ogni evento nefasto che possa colpire la società non colpirà mai i soci. L'amministrazione è un'amministrazione che può essere variamente configurata e declinata, ci può essere un solo amministratore che quindi decide sulle varie questioni che caratterizzano il quotidiano della società, ci può essere un gruppo di amministratori che gestiscono la società, ognuno per le sue competenze, ognuno per una particolare area operativa. O altrimenti si può andare a configurare un cosiddetto consiglio di amministrazione, cioè un gruppo di persone che collegialmente prendono le decisioni e al cui interno eventualmente possono essere nominate certi tipi di figure a cui vengono attribuiti i poteri gestori che ha il consiglio. Questi si parlano di amministratori delegati. La società a responsabilità limitata inoltre può essere soggetta a una forma di controllo, quel controllo che dicevo prima, cioè quella situazione in cui, superate certe soglie dimensionali, è bene essere sottoposti a una vigilanza esterna da parte di un professionista che periodicamente controlla che i numeri siano, come dire, di equilibrio economico-finanziario, e che i numeri siano correttamente rappresentati nel documento che è il bilancio. Diapositiva 23, seconda configurazione di società di capitali, le società per azioni. Questa è la forma più evoluta di società di capitali e l'evoluzione sta nel titolo che configura la quota di partecipazione, cioè l'azione in senso proprio. E l'azione è un titolo che può essere compravenduto, trasferito senza troppi formalismi. Qui l'amministrazione è data a un consiglio di amministrazione, più raramente ad un amministratore unico, e l'attività di controllo è sempre o comunque obbligatoria, a prescindere dalla dimensione economica dell'SPA. L'SPA è sempre e comunque una società che è sottoposta a un controllo esterno. Diapositiva 24 ve la salto volentieri. Si parla di SAPA, di società in accomandita per azioni, ma sono talmente poche in Italia che quasi fanno moda. Ecco, se sei trendy veramente, allora ti sei costituito una tua SAPA personale. Quindi direi che non è un elemento essenziale da sapere. Diapositiva 25. Nelle società di capitali il soggetto economico in senso ampio sono di fatto tutti i soci che partecipano all'assemblea, cioè, quindi l'assemblea è l'organo che in un qualche modo governa, indirizza, fissa le linee operative e strategiche dell'impresa, e quindi tutti quelli che possono partecipare e dire la loro in quell'assemblea, allora sono soggetti economici. Però sono soggetti economici in senso ampio, perché poi alla fine nelle società di capitali non si vota per teste, ma si vota per quote, si vota per partecipazione al capitale. Se io in una società che ha un capitale di 10.000 euro ho messo 8.000 euro, varrò l'80% dei voti che possono essere espressi in assemblea. Quindi è molto probabile che il soggetto economico in senso stretto, cioè colui che alla fine, nella sostanza, decide le linee strategiche, ma nomina anche gli amministratori, che poi sono coloro i quali giorno per giorno mandano avanti l'azienda. Ecco, in questo caso probabilmente il soggetto economico in senso stretto sono io che ho l'80%. Diapositiva 29. Quando si parla poi di società, un accenno a che cos'è il gruppo è bene farlo. Il gruppo non è una configurazione così ben delineata da un punto di vista giuridico. Il codice civile parla di gruppo, ma in modo un po' scivoloso e un po' occasionale, e su scenari e contesti giuridici differenti. Di fatto il gruppo è un insieme di società che sono tenuti una con l'altra dentro un unico alveo che è il proprietario ultimo comune. Quindi nel gruppo, o meglio, un soggetto giuridico, una società si considera facente parte di un gruppo se ha lo stesso proprietario ultimo di altre società distinte dalla sua. Quindi se noi si va a vedere la diapositiva 29, Delta, che ha come soci il socio gamma per il 90%, e Gamma, che ha il socio alfa come il suo socio di maggioranza qualificata, porta a dire che delta, gamma e alfa stanno dentro lo stesso gruppo. Se poi si guarda beta e si vede che beta ha un socio che è alfa al 90%, vada a dire che alla fine alfa controlla beta, controlla gamma, e alfa controlla attraverso gamma anche delta. Quindi, visto che Alfa riesce a orientare, indirizzare, gestire, governare beta, gamma e delta, queste quattro società fanno un gruppo. Il codice civile poi di gruppo ne parla in termini di estensione della responsabilità, di ruoli all'interno del gruppo, dei vari soggetti che vi partecipano. La diapositiva 31 è semplicemente un esempio di come il gruppo è composto. Stesso discorso vale per la diapositiva 32. Alla fine, diapositiva 33, che cosa succede? Succede che ci sono delle società che decidono di creare sotto di sé un vero e proprio albero di società, tutte riconducibili in termini di ultima proprietà alla capogruppo, cioè alla società originaria, e queste strutture sono giustificate da motivi territoriali giuridici, quindi è preferibile avere una società in Francia piuttosto che la mia società avere una sede operativa, un ufficio, un magazzino, uno stabilimento in Francia, ma che è riconducibile alla mia società. Preferisco avere una società diversa se svolgo attività o business diversi da quelli core che stavano dentro la mia società originaria. Quindi i motivi per cui costruire dei gruppi sono i più diversi. Spesso sono dettati anche da una mitigazione della responsabilità, quindi la mia società storica va bene, sta bene, è finanziariamente in equilibrio. Vuole avviare un business che ha dei profili di rischio, decide di confinare questo business in una nuova società in modo che l'eventuale default, l'eventuale fallimento di questo business non attiri, non attragga anche il business che sta dando risultati positivi. Ci sono invece delle realtà che non si strutturano in forma di gruppo, ma si dislocano nel territorio con diverse unità produttive, ma sotto lo stesso contenitore giuridico, cioè sotto la stessa società. Ad esempio, UniCredit che ha tanti sportelli, ha tante filiali, ma tutte queste filiali sono sotto la stessa ragione sociale, sotto la stessa società. Con questo si è finito, quindi studiate e alla prossima registrazione, che cercherò di mettervi a disposizione a breve. Salute a tutti.